Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Continuiamo la lettura dal capitolo 11 del Vangelo secondo Matteo, da 7 a 15. Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero. Davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono. Tutti i profeti e la legge, infatti, hanno profetato fino a Giovanni. E se volete comprendere, è lui quell'Elia che deve venire. Chi ha orecchi, ascolti. Mentre quelli se ne andavano, ricordiamo chi erano i discepoli di Giovanni che tornano dal loro maestro per essergli testimoni di quello che hanno visto e udito, così che Giovanni possa capire, rendersi conto dai fatti, non dalle parole, dai fatti, chi è veramente Gesù. Perché gli racconteranno che hanno visto ciò che hanno detto i profeti del Messia. Mentre quelli se ne andavano, non sono ancora lontani che Gesù si mise a parlare di Giovanni, proprio di lui, e non solo ai suoi discepoli, ma alle folle, quindi a tutta la gente. Perché parla di Giovanni? È importante. Dalla conoscenza di Giovanni dipende la conoscenza di Gesù. Per farsi conoscere, Gesù parla di Giovanni, perché Giovanni aveva parlato di lui. Già il padre di Giovanni, Zaccaria, quando aveva benedetto il Signore alla nascita, o meglio alla circoncisione di Giovanni, quando gli hanno dato il nome, tra il resto aveva pregato così: e tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi a lui a preparargli la via, preparargli la strada. Quindi Giovanni è colui che prepara la strada al Signore. Come fa Gesù a parlare di Giovanni? Comincia con tre domande. Quindi anche lui aveva imparato dal modo di fare dei rabbini, che molto spesso i rabbini, quando volevano che la gente capisse qualcosa, faceva loro domande. Così Gesù domanda: chi siete andati a vedere nel deserto? Che cosa siete andati a vedere? È come aiutare la gente a rendersi conto di quel che aveva già fatto. Quelle persone che Gesù aveva davanti erano già andate tempo prima, forse settimane o mesi prima, a ascoltare e a farsi battezzare da Giovanni. Si sono resi conto di quel che hanno fatto e Gesù li aiuta in questo modo a rendersi conto, a vedere che significato ha avuto il loro accorrere nel deserto ad ascoltare Giovanni. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Gesù non dice chi siete andati a vedere, perché se avesse detto chi, rispondevano Giovanni, ma dice che cosa, come dire, rendetevi conto di quello che avveniva anche attorno a lui. E li aiuta così con un'altra domanda, che è un'assurdità, ma così la gente si rende conto, come dire, siete andati a vedere una cosa che non esiste? Domande retoriche sono queste da parte di Gesù. Allora, siete andati a vedere una canna sbattuta dal vento? Se fosse stata una canna sbattuta dal vento, Giovanni non sarebbe in prigione. Avrebbe ceduto alle idee o alle voglie di chi comanda, del re, non sarebbe in prigione. Quindi non è una canna sbattuta dal vento. Non è una banderuola che si piega a ogni opinione o ideologia della gente, di quelli che comandano o di quelli che parlano di più o che gridano più forte. Allora, che cosa siete andati a vedere? Ovviamente nessuno risponde. Capiscono tutti che queste domande di Gesù sono retoriche, diciamo noi. Siete andati a vedere un uomo vestito con abiti di lusso, con abiti firmati, cioè un uomo ricco che basa la sua vita sull'avere o sulla vanità? L'avevano visto tutti il vestito di Giovanni. Sapevano che era vestito con pelli e con tessuto di peli di cammello, mi pare che dice. Non sono vestiti di lusso quelli di Giovanni. Non è andato a cercare altra veste che quella che Dio ha dato ad Adamo e ad Eva per coprire la loro nudità. Quindi ha la veste che è necessaria, non quella che soddisfa la vanagloria. La veste che copre la nudità, mentre le vesti di lusso sono quelle che mettono in evidenza le nudità. Andate a vedere le vesti di quelli che vestono di lusso, se possono far vedere qualcosa della loro nudità, la fanno vedere. Basta guardare le sfilate di moda che abbiamo sulle nostre strade, o qualche volta anche nelle nostre chiese. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Terza domanda di Gesù, e a questa terza risponde lui e dà la risposta che la gente può approvare, dire sì, proprio così. Siamo andati a vedere un profeta. E Gesù risponde, sì, io vi dico. Io vi dico, quindi è un sì vero, è un sì che esprime proprio la verità secondo Dio. Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Chi è il profeta? Tutti i profeti parlavano annunciando colui che deve venire. Però lo annunciavano da lontano. Chissà quando verrà. Deve venire. È nelle intenzioni di Dio, è volontà di Dio che venga, ma chissà quando. Quando saremo pronti ad accoglierlo. E invece Giovanni parla di lui, lo indica già presente. Parla di colui che deve venire, ma aggiunge, è qui, è arrivato, eccolo là. Ecco l'agnello di Dio. Quindi lo annuncia, ma nello stesso tempo lo indica, è già presente, quindi è più di un profeta. Con lui la profezia in questo senso finisce. D'ora in avanti la profezia sarà ancora un parlare di Gesù, ma un parlare di Gesù che è venuto, che è presente, che ritornerà, ma che lo conosciamo già. Quindi cambierà il significato di profeta per i prossimi profeti, per il ministero profetico che ci sarà nella Chiesa, sarà diverso il significato che non dei profeti dell'Antico Testamento fino a Giovanni. Quindi non è soltanto uno che parla di colui che viene, ma lo indica. Non solo, ma Gesù dice che anche lui, Giovanni, anche di lui hanno parlato i profeti. Anche lui è stato preparato, indicato dai profeti. Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero. Egli è colui del quale sta scritto queste parole qui. Ecco dinanzi a te, io mando il mio messaggero. Davanti a te li preparerà la tua via. Il profeta Malachia, capitolo 3:1. Io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate. E nell'Esodo Mosè, io mando, 23:20, io mando un angelo davanti a te per custodirti e farti entrare nel luogo che ho preparato, abbi rispetto della sua presenza. Così Gesù ha rispetto di Giovanni. Ricordate quando è andato a farsi battezzare da lui? Giovanni non voleva, ma Gesù ha rispetto di lui e si mette sotto la sua mano. Si mette sotto il suo ministero per godere del suo compito. E aggiunge Gesù: in verità io vi dico, con un'altra affermazione solenne, è parola di Dio. Corrisponde, come dicevano i profeti nel Primo Testamento, oracolo del Signore, è parola divina. Fra i nati di donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni Battista. Fra i nati di donna, quindi tra tutti gli uomini della terra, tra tutti i figli di Eva, non ce n'è uno più grande. Questa parola grande, che significato ha? Erode credeva ad essere un grande, uno tra i grandi, e chissà quanta altra gente pensavano, adoperavano questa parola grande, tanto che a qualcuno gliel'hanno dato come soprannome: Alessandro Magno Grande. Gesù questa parola l'adopera con questo significato? Certamente no. Questa parola l'adopera col significato che dà il Padre. Chi è grande agli occhi di Dio? In questo senso Gesù adopera la parola per Giovanni Battista. Non è tra i grandi che opprimono i piccoli. È grande agli occhi di Dio. Non è sorto alcuno più grande di Giovanni Battista, perché è lui che annuncia colui che deve venire e lo mostra, lo indica. Nessuno ha fatto così finora, nessuno tra i grandi profeti, nemmeno Elia, nemmeno Eliseo, neanche quelli che hanno scritto, Isaia, Geremia, Ezechiele, sono grandi profeti, esatto, cioè agli occhi di Dio sono persone che hanno svolto un ruolo importante nel popolo, ma nessuno è più di Giovanni. La vera grandezza è quella di Giovanni, perché è una grandezza in riferimento a Dio stesso e al Figlio. Dio si è servito di lui. Gesù è stato conosciuto grazie a lui, altrimenti il popolo non avrebbe ascoltato Gesù con quell'attenzione se non fossero stati preparati da Giovanni. Non è grande per il mondo. Quando il mondo usa la parola grande, rischia di essere una parola vuota per il Signore, perché la parola grande per il mondo si riferisce tante volte agli idoli, che sono menzogna, che sono il nulla, che sono vuoto. La grandezza per il mondo è una presa in giro. Che grandezza è quella di Erode, per esempio, stando? È lui sì che tiene in prigione Giovanni, ma la sua grandezza è considerata grande da tutti gli invitati quando farà la festa di compleanno. Lui sarà il più grande, ma per noi è una presa in giro dire che è grande, perché è un povero uomo che può morire quella sera stessa, che le sue azioni non lo soddisfano. Difatti, anche quando farà uccidere Giovanni, lui stesso non sarà contento. lo prenderà una grande tristezza. La parola grande per gli uomini del mondo è una presa in giro, a meno che non si è un grande peccatore, un grande oppressore, un grande impostore. Allora grande, ma è davvero una presa in giro. Gesù usa qui il termine grande con un altro significato. Non è sorto alcuno più grande. E noi mettiamo insieme a questa parola più grande agli occhi di Dio. Questa è la vera grandezza. Perché di lui Dio si è servito e si può servire e si sta servendo ancora. Per avvicinare il Salvatore agli uomini, colui che li salva, la sua salvezza. Ma, continua Gesù, il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Quindi anche la grandezza di Giovanni è relativa, perché il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Ora, questa espressione la potremmo prendere con due significati. Gesù è colui che potrà dire, no, Giovanni aveva detto, colui che viene dopo di me è più forte di me, che viene dopo, quindi è più piccolo. E Gesù stesso considererà, quando si è fatto battezzare, ha considerato Giovanni più grande di sé, lui il secondo, più piccolo. Quindi il più piccolo nel regno dei cieli può significare appunto Gesù, che è più piccolo di Giovanni. Per un certo verso, per un certo momento. Oppure il più piccolo nel regno dei cieli lo possiamo intendere per ogni persona che crede in Gesù, che si affida a Gesù, che entra nel regno ubbidendo a Gesù come re. Quindi ognuno che sarà battezzato nel nome di Gesù, chi è piccolo, anche il più insignificante, anche se non ha grandi ruoli nel regno, costui porta nella propria vita la parola di Dio, l'amore del Padre. Quindi chi è piccolo nel regno è una persona divina, perché nella sua vita è entrato il Signore. O lui è entrato nella vita del Signore. Nel regno ognuno vive l'obbedienza a Gesù, quindi incarna la sua parola. Quindi fa parte della sua missione. Il più piccolo nel regno dei cieli può dire a Giovanni: io faccio parte di colui che tu hai annunciato. Quindi sono, non lo dirà mai nessuno, sono più grande di te, perché diventerebbe orgoglio o superbia e sarebbe subito sotto i tacchi di tutti. Ma Giovanni potrà dire: tu sei più grande di me perché tu vivi gli insegnamenti di Gesù che io non ho potuto ascoltare. Tu vivi la parola di Gesù. Tu mangi la carne di Gesù. Tu bevi il sangue di Gesù. Quindi tu sei più grande di me, perché fai parte della grandezza del Figlio di Dio, della grandezza di Gesù. Continua Gesù: dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora, il regno dei cieli, dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora. Quindi vuol dire che anche Giovanni Battista ha cominciato a far parte del regno dei cieli, in una maniera diversa, ma anche lui ha cominciato a far parte. Dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce violenza. E difatti Giovanni Battista la prima violenza l'ha subita lui. È già una violenza contro il regno dei cieli. Il regno dei cieli è rifiutato, è osteggiato, è violentato il regno dei cieli, perché i grandi del mondo non lo vogliono. Perché chi fa parte del regno dei cieli ubbidisce fino a un certo punto ai re di questo mondo, non ubbidisce più in maniera incondizionata, ubbidisce fino a un certo punto, perché se gli ordini dei regni di questo mondo vanno contro la legge di Dio, vanno contro il Figlio di Dio, non ubbidiscono più, non possono ubbidire, diventano martiri, testimoni, si lasciano uccidere piuttosto. Quindi il regno dei cieli subisce violenza, e aggiunge: e i violenti se ne impadroniscono. Questa frase può essere intesa in due modi, e ci sono lunghe discussioni se leggete le spiegazioni del Vangelo. Può essere inteso così: i violenti se ne impadroniscono. Può essere inteso ancora che chi osteggia il regno dei cieli vuole farlo proprio, vuole in qualche modo dominarlo. E voi avete in mente, allora vi viene in mente quello che sta succedendo in Cina, dove il regime vuole comandare la Chiesa e lascia discretamente in pace quella Chiesa che li ubbidisce, ubbidisce al regime. Dico la Cina, ma si potrebbe venire più vicini e trovare in tanti altri luoghi, forse anche vicino a noi. Forse, chissà, per qualche aspetto, anche la nostra Chiesa subisce questa violenza. I violenti vorrebbero impadronirsene, perlomeno, se non riescono, ma vorrebbero. Vorrebbero far tacere la Chiesa autentica, la Chiesa dei Santi. Vorrebbero far sì che sparisca un certo modo di vivere dei cristiani, la loro testimonianza. I violenti se ne impadroniscono. Ma possiamo intenderlo, ecco, un secondo modo, forse più bello, è questo: chi è che fa parte del regno dei cieli? che arriva a dominare se stesso, a dominare gli istinti egoistici che ha l'uomo. Anche il cristiano li ha. E quindi se usa violenza con se stesso, mette in atto quel dono, quel frutto dello Spirito Santo, che è il dominio di sé, fino a soffrirne, ecco, i violenti se ne impadroniscono. Il cristiano che vuole far parte del regno dei cieli deve usare violenza con se stesso, con i propri istinti, con le proprie opinioni qualche volta, con le proprie abitudini. La conversione qualche volta costa, fa soffrire. Leggete le vite dei santi, quanti li vedete che hanno lottato duramente contro se stessi, contro le proprie passioni. Quindi anche questo potrebbe essere un significato di questa frase: i violenti se ne impadroniscono. A chi pensava Gesù? Non lo sappiamo, forse a tutte e due, ce le lascia pensare tutte e due queste spiegazioni. I violenti dall'esterno vorrebbero dominare, costringere, in modo da svuotare il regno dei cieli della sua forza, bellezza, potenza d'amore. Oppure anche noi stessi siamo violenti con noi stessi per poter ubbidire a Gesù, per poter dire: tu sei il mio re, a Gesù. Tutti i profeti e la legge, tutti i profeti e anche i primi libri chiamati la legge, quelli attribuiti a Mosè, il Pentateuco, quindi tutta la Bibbia, hanno profetato fino a Giovanni. Ecco che vi ho detto già prima, fino a Giovanni hanno annunciato, hanno parlato di colui che deve venire. E nel capitolo dove dice: da Abele a Zaccaria. Ah, nel capitolo 23, al versetto 35, ancora Gesù dirà che tutti i profeti lui intende da Abele. Come mai Abele è profeta? Non ha detto neanche una parola. La sua morte è profezia. Fino a Zaccaria. E Zaccaria cosa ha detto? Sì, c'è il profeta Zaccaria, uno degli ultimi libri del Primo Testamento. Penultimo, è quello che è morto tra il vestibolo e l'altare, è stato ucciso anche lui. Tutti hanno subito violenza, tutti i profeti e la legge hanno profetato fino a Giovanni, cioè hanno annunciato la venuta di colui che deve venire. Adesso la profezia è finita, perché è cominciata la realtà. Si è realizzata. All'arrivo Giovanni ha annunciato a tutto il popolo che tutte le profezie si sono compiute fino a Giovanni. E se volete comprendere, ecco, Gesù aiuta a comprendere quello che dicevano i rabbini, che deve venire Elia prima del Messia, che loro quelle profezie che annunciavano, come ho detto all'inizio, che annunciavano il messaggero, mando un messaggero davanti a te, pensavano è Elia che ritorna, Elia che deve venire. Così i rabbini, tanto che ancora oggi alla cena pasquale gli ebrei tengono una sedia vuota, che se per caso Elia passa può entrare a sedersi. Quell'Elia che deve venire, o che dicono che deve venire, eccolo, è lui, è Giovanni. È lui, quell'Elia che deve venire. Perché è lui, colui che vive il ministero di Elia, di preparare un popolo ben disposto, fare in modo che il popolo ritorni alla fede, alla vera fede nell'unico Dio, colui che manda il suo inviato. E conclude Gesù: chi ha orecchi, ascolti. Per ascoltare tutte queste parole che Gesù ha detto è necessaria un'attenzione particolare, non lasciarsele sfuggire queste parole. Quindi se Elia è venuto, se Giovanni è quell'Elia che deve venire, fai 2 più 2. Allora vuol dire che Gesù è colui che deve venire, è il Messia, è l'inviato di Dio, l'Emanuele. Chi ha orecchi, ascolti. Fai 2 più 2, cos'è uguale? 2 più 2. 4, certamente. Chi te l'ha detto? Non occorre che lo dica nessuno. Non occorre andare alla tavola pitagorica e neanche adoperare il pallottoliere per far 2 più 2. Lo capisci da te. Quindi, chi ha orecchi, ascolti. Tieni a mente le cose, mettile insieme e allora arrivi a una conclusione, arrivi da solo. Lo dirà in altro modo anche Gesù questo, quando dice: voi sapete interpretare i movimenti delle nuvole, allora rendetevi conto da soli anche di quello che sta succedendo. Non attendete che ve lo dicano gli scribi o i farisei. Voi potete arrivarci da soli. Chi ha orecchi, ascolti. Sia lodato Gesù Cristo.